Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway, traduzione di Ettore Capriolo.
Arrivammo a Pamplona nel tardo pomeriggio e il pullman si fermò davanti all'Hotel Montoya. Nella plaza stavano appendendo fili elettrici per illuminarla in occasione della fiesta. Quando il pullman si fermò, accorsero un po' di ragazzini e un agente del dazio obbligò tutti quelli che scendevano dal pullman ad aprire i loro fagotti sul marciapiede. Entrammo in albergo e sulle scale incontrai Montoya. Ci strinse la mano sorridendo con il suo solito imbarazzo. «I suoi amici sono qui», disse. «Il signor Camper?» «Sì, il signor Cohn e il signor Camper e Lady Ashley». Sorrise come se avesse alluso a qualcosa che io avrei dovuto sapere. «Quando sono arrivati?» «Ieri. Vi ho tenuto le stesse camere». «Bene. Ha dato al signor Camper la camera sulla plaza?» «Sì. Tutte le camere che vi avevo fatto vedere». «Dove sono adesso i nostri amici?» «Penso che siano andati alla pelota». «E cosa mi dice dei tori?» Montoya sorrise. «Stasera», disse. «Stasera alle 7 portano i tori Vilar. E domani arrivano i Miura. Ci venite tutti?» «Oh, sì». Montoya mi posò una mano sulla spalla. «Ci vediamo là». Sorrise di nuovo. Sorrideva sempre, come se le corride fossero un segreto molto particolare tra noi due. Un segreto un po' scandaloso, ma assai profondo, di cui eravamo al corrente. Sorrideva sempre, come se nel segreto ci fosse qualcosa di osceno per gli estranei, ma qualcosa che noi capivamo. Non bisognava svelarlo a chi non l'avrebbe capito. «Anche il suo amico è un affissionato», Montoya sorrise a Bill. «Sì, è venuto sin da New York per vedere le San Fermines». «Davvero?» Montoya era cortesemente incredulo. «Ma non è affissionato come lei». Mi posò di nuovo la mano sulla spalla, imbarazzato. «Sì», dissi, «è un vero affissionato, ma non affissionato come lei. Affission vuol dire passione, e affissionato è l'appassionato di corride. Tutti i buoni toreri alloggiavano nell'albergo di Montoya, cioè vi alloggiavano quelli che avevano affission. I toreri commerciali vi scendevano magari una volta, ma poi non tornavano più. I bravi venivano ogni anno. Nella stanza di Montoya c'erano le loro fotografie, e queste fotografie erano dedicate a Juanito Montoya o a sua sorella. Quelle dei toreri in cui Montoya aveva veramente creduto erano incorniciate. Quelle dei toreri privi di affissione le teneva in un cassetto della scrivania. Avevano spesso dediche estremamente lusinghiere, ma per lui non contavano. Un giorno Montoya le prese e le gettò tutte nel cestino della carta straccia. Non le voleva attorno. Parlavamo spesso di tori e toreri. Io scendevo al Montoya da parecchi anni. Non parlavamo mai molto a lungo. Era puramente il piacere di scoprire ciò che sentiva ciascuno di noi. Venivano uomini da città lontane e prima di lasciare Pamplona si fermavano a chiacchierare di tori per qualche minuto con Montoya. Questi uomini erano aficionados. Gli aficionados potevano sempre avere una camera, anche quando l'albergo era pieno. Montoya me ne presentò alcuni. All'inizio erano sempre molto cortesi e li divertiva moltissimo che io fossi un americano. Per qualche motivo davano per scontato che un americano non potesse avere affission. Poteva simularla o confonderla con l'eccitazione, ma non averla realmente. Quando poi vedevano che io avevo affission, e non ci volevano parole chiave né domande prestabilite per scoprirlo, ma piuttosto una sorta di esame spirituale orale con domande fatte sempre un po' sulla difensiva e mai esplicite, c'era sempre quell'imbarazzato mettermi una mano sulla spalla o un buon ombre, ma quasi sempre il contatto fisico. Sembrava che sentissero il bisogno di toccarti per esserne sicuri. Montoya poteva perdonare tutto a un torero che aveva affission. Poteva perdonare crisi di nervi, panico, cattivazioni inspiegabili, errori d'ogni genere. A chi aveva affission poteva perdonare qualsiasi cosa. A me perdonò subito tutti i miei amici. Senza che lo dicesse mai apertamente, erano soltanto una piccola cosa vergognosa in mezzo a noi, come lo sventramento dei cavalli nella corrida. Bill era salito di sopra, subito dopo il nostro arrivo, e io lo trovai in camera sua che si lavava e si cambiava. «Beh», disse, «hai parlato tanto in spagnolo. Mi stava raccontando dei tori che arrivano stasera. Cerchiamo di rintracciare la banda e scendiamo a vederli». «D'accordo. Saranno probabilmente al caffè». «Hai i biglietti?» «Sì, li ho tutti per gli scarichi». «Cos'è uno scarico?» Si stava tirando la guancia davanti allo specchio e guardava con attenzione per accertarsi che non restassero chiazze non rasate sotto la linea della mascella. «È piuttosto interessante», dissi. «Fanno uscire i tori dalle gabbie, l'uno dopo l'altro, e nel recinto ci sono manzi per accoglierli e per impedire loro di battersi. E i tori aggrediscono i manzi, e i manzi corrono all'impazzata come vecchie zitelle cercando di calmarli. Finiscono mai incornati? Certo. A volte i tori li attaccano decisi e li ammazzano. E i manzi non possono farci niente? No, loro cercano di fare amicizia. Perché li portano lì? Per calmare i tori. Non deve essere una bella vita quella del manzo». Scendemmo le scale e attraversammo la piazza verso il caffè Irugna. Nella piazza c'erano due biglietterie dall'aria derelitta, i loro sportelli con le scritte Sol, Soli Sombra e Sombra erano chiusi. Si sarebbero aperti solo alla vigilia della fiesta. Sull'altro lato della piazza i bianchi tavolini e le sedie di vimini dell'Irugna si prolungavano oltre il portico, sino al ciglio della strada. Cercai con lo sguardo Brett e Mike. Erano lì. Brett e Mike e Robert Cohn. Brett portava un basco, e lo stesso Mike. Robert Cohn, invece, era a capo scoperto, e con gli occhiali. Brett, vedendoci arrivare, ci salutò con la mano. Increspò gli occhi quando ci avvicinammo al loro tavolo. «Salve, amici!» gridò. Brett era allegra. Mike sapeva immettere un'intensità di sentimenti nella sua stretta di mano. Robert Cohn ci strinse la mano perché eravamo tornati. «Dove diavolo siete stati?» domandai. «Li ho portati io quassù», disse Cohn. «Sciocchezze!» disse Brett. «Ci saremmo arrivati prima se tu non fossi venuto». «Non ci sareste mai arrivati!» «Sciocchezze! Ma come siete abbronzati voi due? Guardate Bill!» «Avete fatto buona pesca?» domandò Mike. «Avremmo voluto raggiungervi». «Non è stato male. Ci siete mancati». «Io volevo venire», disse Cohn, «ma ho pensato che avrei fatto meglio a portar qui loro». «Tu avresti portato qui noi? Ma che sciocchezze!» «È stata davvero buona?» domandò Mike. «Ne avete presi molti?» «Certi giorni anche una dozzina a testa. C'era un inglese lassù». «Un certo Harris», disse Bill. «L'hai mai conosciuto, Mike? Ha fatto la guerra anche lui». «Fortunato», disse Mike. «Quanto ci divertivamo! E come vorrei che tornassero quei giorni! Non dire stupidaggini!» «Tu hai fatto la guerra, Mike?» domandò Cohn. «Come no?» «Era un soldato molto brillante», disse Brett. «Raccontagli di quando il tuo cavallo si è imbizzarrito in Piccadilly». «Non ci penso neanche. L'ho già raccontato 4 volte. «A me mai», disse Robert Cohn. «Non voglio raccontare questa storia, torna a mio discredito. Raccontagli delle tue medaglie». «No, è una storia che torna a mio grande discredito».
«Che storia è?»
«Ve la racconterà Brett. Lei le racconta tutte le storie che tornano a mio discredito».
«Su, raccontala, Brett».
«Devo proprio?»
«La racconterò io».
«Che medaglie hai avuto, Mike?»
«Io non ho medaglie. Qualcuna devi averla».
«Credo di avere le solite medaglie, ma non ho mai mandato nessuno a ritirarle». «Una volta ci fu una grandissima cena e doveva intervenire anche il principe di Galles, e sugli inviti si diceva di portare le medaglie. E siccome io naturalmente non ne avevo, andai dal mio sarto e lui era molto impressionato dall'invito. E io pensai che quello era un colpo di fortuna e così gli dissi, deve procurarmi un po' di medaglie». Lui disse, «Quali medaglie, signore?» E io dissi, «Oh, qualsiasi medaglia, mi faccia solo avere un po' di medaglie». E allora lui disse, «Lei che medaglie ha, signore?» E io dissi, «Come faccio a saperlo?» Pensava forse che io passassi tutto il mio tempo a leggere la Gazzetta Ufficiale. «Me ne dia semplicemente un certo numero, pensi lei a sceglierle». Così mi procurò un po' di medaglie, medagliette, capite? E mi diede l'astuccio, e io me lo misi in tasca, e non ci pensai più. Poi andai a quella cena, e fu la sera in cui spararono a Henry Wilson. Così il principe non venne, e non venne nemmeno il re, e nessuno portava medaglie, e tutti quei tizi s'affaccendavano a togliersele, e io avevo le mie in tasca. Si fermò per lasciarci il tempo di ridere. Tutto qui? Tutto qui. Forse non l'ho raccontata bene. No, infatti, disse Brett, ma non importa. Stavamo ridendo. Ah, sì, disse Mike. Adesso ricordo. Fu una cena spaventosamente noiosa, e dopo un po' io non resi più e me ne andai. Qualche ora dopo mi trovai in tasca l'astuccio. Cos'è questo? Medaglie. Dannate medaglie militari. Così le staccai dai loro involucri, sapete che le attaccano sempre a un nastro, e le distribuì in giro. Una per ogni ragazza, una specie di souvenir. Mi considerarono un soldato assolutamente fuori del comune, distribuire medaglie in un night, un tipo eccentrico. Racconta anche il resto, disse Brett. Non l'avete trovato divertente? Domandò Mike. Stavamo tutti ridendo. E lo fu, giuro, giuro che lo fu. Comunque, il mio sarto mi scrisse che voleva indietro le medaglie. Mandò uno a ritirarle. Continuò a scrivere per mesi. A quanto pareva qualcuno gliele aveva lasciate da pulire. Un militarista fanatico. Fece un baccano del diavolo per riaverle. Mike fece una pausa. Brutta faccenda per il sarto, disse. «Come sei finito in bancarotta?» domandò Bill. «In due modi», disse Mike. «A poco e poi all'improvviso». «E la causa?» «Gli amici», disse Mike. «Avevo tanti amici, falsi amici. E avevo anche creditori. Più creditori probabilmente di chiunque altro in Inghilterra». «Raccontagli di quel che è successo in tribunale», disse Brett. «Non me lo ricordo», disse Mike. «Ero un po' brillo». «Brillo?» esclamò Brett. Eri fradicio. È successa una cosa straordinaria, disse Mike. L'altro giorno ho incontrato il mio ex socio. Voleva offrirmi da bere. Raccontagli del tuo onorevole avvocato, disse Brett. No, disse Mike. Anche il mio onorevole avvocato era fradicio. E poi è un argomento deprimente. Vogliamo o no andare a vedere scaricare quei tori? Andiamo. Chiamammo il cameriere, pagammo e ci inoltrammo a piedi per la città. Io feci per avviarmi con Brett, ma Robert Cohn ci raggiunse e li si affiancò sull'altro lato. Camminammo così tutti e tre insieme, oltre l'aiuntamiento con le bandiere che penzolavano dal balcone, oltre il mercato e oltre la ripida strada che portava al ponte sull'Arga. C'erano molti che andavano a vedere i tori a piedi, e carrozze che calavano dalla collina e attraversavano il ponte, e cocchieri, cavalli e fruste si ergevano sopra la folla dei pedoni. Superato il ponte, voltammo in una via che conduceva ai recinti. Passammo davanti a un negozio di vini con un cartello in vetrina, vino buono 30 centesimi al litro. «È qui che verremo quando saremo a corto di fondi», disse Brett. La donna che stava sulla porta del negozio ci guardò passare. Poi chiamò qualcuno all'interno e tre ragazze vennero alla finestra per guardarci. Guardavano soprattutto Brett. Al cancello dei recinti due uomini ritiravano i biglietti. Passammo oltre il cancello. Dentro c'erano alberi e una casetta di pietra. All'estremo opposto si vedevano i muri di pietra dei recinti, con aperture simili a feritoie per tutta la loro lunghezza. Una scala a pioli portava in cima al muro, e la gente vi si arrampicava e si scaglionava sui muri che separavano i due recinti. Andammo verso la scala, camminando sull'erba sotto gli alberi, e passammo davanti alle grandi gabbie dipinte di grigio con dentro i tori. C'era un toro in ogni cassone. Erano arrivati in treno da un allevamento della Castiglia ed erano stati scaricati alla stazione da carri senza sponde e portati poi qui per essere liberati nei recinti. Su ogni gabbia erano stampinati il nome e il marchio dell'allevatore. Ci arrampicammo e trovammo un posto sul muro che dava sul recinto. I muri di pietra erano stati imbiancati e c'era paglia sul terreno e mangiatoie di legno e abbeveratoi appoggiati al muro. «Guardate lassù», dissi. Oltre il fiume si ergeva l'altopiano della città. C'era gente in piedi lungo le vecchie mura e i bastioni. Le tre linee delle fortificazioni erano tre nere linee di persone. Sopra le mura c'erano teste alle finestre delle case. All'estremo opposto dell'altopiano i ragazzi arrampicati sugli alberi. «Devono credere che stia per succedere qualcosa», disse Brett. «Vogliono vedere i tori». Mike e Bill erano sul muro opposto, oltre la fossa del recinto. Ci salutarono con la mano. I ritardatari stavano in piedi alle nostre spalle e ci venivano addosso quando gli altri spingevano. «Perché non cominciano?» domandò Robert Cohn. Fu attaccato a una delle gabbie e la trascinò sino al cancello del recinto. Gli uomini la spostarono e la sollevarono con palanchini per metterla nella posizione giusta, contro il cancello. Altri, in piedi sul muro, erano pronti ad alzare il cancello del recinto e poi la porta della gabbia. Dall'altra parte del recinto si aprì un altro cancello ed entrarono due manzi, facendo ciondolare la testa e trotterellando con i magri fianchi che ondeggiavano. Si fermarono affiancati, con la testa rivolta verso il cancello da cui sarebbe entrato il toro. «Non sembrano contenti», disse Brett. Gli uomini sul muro si sporsero indietro per alzare la porta del recinto. Poi alzarono quella della gabbia. Mi sporsi in avanti cercando di vedere l'interno della gabbia. Era buio. Qualcuno batté sulla gabbia con una sbarra di ferro. Dentro parve esplodere qualcosa. Il toro, urtando con le corna contro il legno da una parte all'altra, faceva un gran baccano. Poi vidi un muso scuro e l'ombra delle corna. E poi, con un enorme frastuono in quella cassa cava, il toro si lanciò nel recinto e si fermò scivolando con le zampe anteriori sulla paglia, con la testa alzata, la grande protuberanza dei muscoli del collo gonfia e tesa e l'intero corpo fremente a guardare la folla sui muri di pietra. I due manzi arretrarono contro il muro, a testa bassa, senza perderlo d'occhio. Il toro li vide e partì all'attacco. Un uomo gridò qualcosa da dietro una gabbia e batté il proprio cappello contro le assi e il toro, prima di raggiungere il manzo, si voltò, si ricompose e si lanciò verso il punto dove era prima l'uomo, cercando di raggiungerlo oltre le assi e sferrando una mezza dozzina di allunghi rapidi e penetranti col corno destro. «Dio, com'è bello!» disse Brett. Lo stavamo tutti guardando. «Guarda come sa usare le corna», dissi. «Ha un sinistro e un destro come un pugile».
«Scherzi! Guarda! È troppo veloce!»
«Aspetta! Ce ne sarà un altro tra un momento!» Avevano accostato all'ingresso un'altra gabbia. Nell'angolo opposto un uomo, protetto da un riparo di assi, attirò l'attenzione del toro e mentre questi guardava altrove, venne alzato il cancello ed entrò nel recinto un secondo toro. Costui partì deciso contro i manzi e due uomini sbucarono di corsa da dietro le assi e si misero a gridare per distrarlo, ma il toro non mutò direzione e gli uomini urlarono «Ha! Ha! Toro!» e agitarono le braccia e i due manzi si misero di fianco per reggere all'urto e il toro ne incornò uno. «Non guardare», dissi a Brett, che contemplava affascinata. «Bello», dissi, «se non carica te». «L'ho visto», disse lei. «L'ho visto passare dal corno sinistro al destro». «Bene». Ora il manzo era a terra. Con il collo allungato e la testa distorta, giaceva come era caduto. All'improvviso, il toro lo lasciò perdere e partì all'attacco dell'altro manzo, che era rimasto all'estremo opposto, con la testa ciondolante, e aveva visto tutto. Il manzo si mise goffamente a correre e il toro lo raggiunse. Lo colpì leggermente a un fianco e si voltò a guardare la folla sul muro, gonfiando la sua cresta di muscoli. Il manzo gli si avvicinò e fece come se volesse annusarlo, e il toro gli diede una cornata proforma, dopodiché annusò a sua volta il manzo, e i due trotterellarono insieme verso l'altro toro. Quando venne fuori il toro successivo, i tre, i due tori e il manzo, rimasero uniti, con le teste affiancate e le corna puntate contro il nuovo venuto. In pochi minuti il manzo lo accostò, lo calmò e ne fece uno del branco. Quando furono scaricati gli ultimi due tori, la mandria era al completo. Il manzo che era stato incornato si era intanto rialzato e se ne stava appoggiato al muro di pietra. Nessuno dei tori gli si avvicinò e lui non tentò di unirsi alla mandria. Scendemmo dal muro con il resto della folla e demmo un'ultima occhiata ai tori attraverso le feritoie del recinto. Adesso se ne stavano tranquilli a capochino.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.